Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni della trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Un attimo solo che faccio partire un attimo la registrazione, sembra che sia partita. Bene, riprendiamo la seconda parte della trasmissione, ciao Mario. Seconda parte della trasmissione di Magia Stragoneria Paganesimo, nella quale purtroppo io qua sono un po' handicappato, nel senso che ho un registratore che non funziona, un altro che funziona malissimo e sto lavorando con un solo registratore. Va bene. Nella trasmissione di questa sera prendiamo un discorso nuovo per rispondere alla Anna che mi ha fatto un quesito. Mi ha posto un quesito, vabbè, è lo stesso. Relativo a dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Prima però di fare questo voglio mandare un messaggio a un amico. Allora, caro Ferdinando, io sono riuscito a vedere nel tuo disegno. Se ne hai altri di quei disegni o te li puoi procurare, io te li pago anche e li uso come propedeutica, perché possono essere usati come propedeutica per incrociare gli occhi e vedere forme diverse anche in altri ambiti. Per cui se me ne fai avere qualcuno, se ti è possibile naturalmente, cercherò di distribuirne un pochino. Anche la fotocopia vedo che si vede benissimo. Per cui se me li fai avere, quei disegni sono disegni molto particolari, cioè sono tutta una serie di segni. E concentrando gli occhi, cioè incrociando gli occhi, concentrandoli, si può avere un'immagine, c'è uno sfasamento dell'immagine per cui sembra che l'immagine venga fuori dal foglio, viene in tridimensionale con delle figure, con delle riproduzioni. È bello, indubbiamente. Per cui se me ne puoi procurare degli altri, grazie. Vedi tu quello che puoi fare senza impegno, senza niente. Comunque li distribuirò fra i pagani perché faccio un esercizio di alterazione degli occhi, uso diverso degli occhi. Questa è una cosa che può essere usata anche per tantissime altre cose. Ne parleremo comunque al limite, ne parleremo anche di questo. Bon, allora, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è carriera postale 53 Marostica, Vicenza. Oh, riprendiamo un attimino il nostro discorso. Dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? Questa era la domanda posta. Era una domanda a cui si poteva rispondere anche con due battute, però in effetti merita un po' di più, cioè merita qualcosa di più, merita una chiarificazione, e stasera cercheremo di dare la chiarificazione, anche se chiunque ha ascoltato le trasmissioni ha ben chiaro il concetto, insomma, almeno spero, cioè almeno mi auguro. La domanda è stata posta da una radioascoltatrice delle trasmissioni radiofoniche di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Alla domanda si può dare una risposta breve, ma merita un'elencazione di considerazioni al fine di precisare il pensiero generale del paganesimo politeista e della stregoneria. Innanzitutto, il mondo in cui viviamo è descrizione. Affermare questo implica considerare che quanto noi percepiamo e descriviamo è frutto della nostra organizzazione dei sensi e dell'interpretazione che diamo al percepito. In altre parole, la nostra realtà è formata dal come i nostri sensi tendono a percepirla, quale risultato degli adattamenti della nostra specie, dall'organizzazione dei sensi quale prodotto della nostra strutturazione come individui sociali, del nostro condizionamento educazionale subito e infine dalla nostra capacità fisiologica di organizzare e interpretare quanto i sensi ci trasmettono. Da queste considerazioni appare ovvio che la realtà è tale solo perché noi la descriviamo come tale e non perché questa sia necessariamente come noi la descriviamo. Che la realtà esista in sé stessa non ci sono dubbi, infatti noi viviamo in essa. Che la realtà sia in sé stessa come noi la descriviamo è da escludere. Ipotizziamo che io non disponga dei sensi che normalmente consideriamo, né quei sensi che non consideriamo, che comunque interagiscono coi cinque sensi classici, ma che io disponga soltanto della percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo in cui vivo viene letto attraverso la percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo viene descritto attraverso la sua emissione dell'infrarosso. La mia relazione col mondo avverrebbe attraverso l'emissione dell'infrarosso, l'interpretazione dell'infrarosso. Il pericolo verrebbe interpretato attraverso particolari emissioni di infrarosso. Le cose che mi piacciono avrebbero sfumature di infrarosso o frequenze di emissioni di infrarosso. Tutto quello che oggi posso immaginare altro non è che trasposizione di quanto descrivo con i cinque sensi, in cui tutta la percezione sparisce e rimane soltanto la percezione dell'infrarosso. Ciò che io non posso immaginare è il divenuto della mia specie. Se la mia specie per milioni di anni si fosse mossa nell'oggettività, adattandosi ad essa attraverso la percezione dell'infrarosso, io non sarei in grado di immaginare un mondo organizzato nei cinque sensi, né sarei in grado di definire la sequenza di adattamenti che la specie cui appartengo avrebbe messo in atto per vivere all'interno di una realtà la cui descrizione avviene attraverso la percezione dell'infrarosso. Probabilmente ho omesso molte cose, ma il discorso mi sembra sufficiente. Un altro elemento che dobbiamo considerare è che ogni pensiero, ogni relazione che noi abbiamo nella vita quotidiana è frutto di condizionamenti educazionali e sociali sovrapposti a strategie di adattamento che la specie ha messo in atto nel corso di milioni di anni. Il fatto che la nostra specie abbia costruito delle strategie di vita per le quali i bambini devono stare con il gruppo dei genitori e dipendere da essi per la loro sopravvivenza per almeno 12 anni, tempo puberale medio, ha posto le basi per la costruzione di relazioni educazionali che, modificandosi nel tempo, si sono imposte alla struttura emozionale degli individui. La relazione parentale è diventata così importante che tutto il movimento dell'universo che ci circonda viene interpretato come una relazione parentale. Siamo noi, come esseri umani, che costruiamo questo, e la struttura morale che i sistemi sociali hanno via via definito altro non è che lettura soggettiva delle relazioni stesse. Questa lettura soggettiva e interpretativa viene modificata al modificarsi degli interessi manifestati dagli individui che ne impongono la lettura. Guarda caso, sono sempre i vecchi all'interno del sistema sociale che determinano la struttura morale di un sistema educazionale. Essi hanno esperienza nei confronti della vita e sanno valutare qual è il loro personale interesse a discapito dei giovani che, non avendo esperienza, finiscono per subire degli imperativi morali a discapito della fondazione del loro futuro. Pertanto, la lettura delle relazioni sociali è funzionale alla sopravvivenza del vecchio che, fallito il proposito di dare l'assalto al cielo, pensa di garantirsi una vecchiaia tranquilla a discapito della fondazione del futuro del sistema sociale. Un altro elemento da considerare sono le idee astratte. Queste sono il frutto del nostro condizionamento educazionale, che variamo attraverso la nostra azione e la nostra determinazione. Le idee ci vengono imposte, noi le variamo anche se difficilmente le cambiamo. È l'insieme delle azioni che noi facciamo e l'insieme delle esigenze che nella soddisfazione dei bisogni incontriamo che ci porta a variare le idee astratte che sviluppiamo. Tutto questo per dire che noi il mondo lo consideriamo reale come noi lo descriviamo, perché siamo ciò che siamo e non perché il mondo sia ciò che noi descriviamo. Ripeto questa frase. Tutto questo per dire che noi il mondo lo consideriamo reale come noi lo descriviamo, perché siamo ciò che siamo e non perché il mondo sia ciò che noi descriviamo. Cosa ha a che vedere questo con il luogo dove va il corpo luminoso, quando all'atto della morte del corpo fisico assume su di sé la coscienza di sé che si è formata nel corso dell'esistenza fisica? Il problema è che non esiste un altro luogo diverso dal luogo in cui viviamo. Questo è il luogo, questo è l'universo. Non esiste un luogo spaziale o temporale diverso. Esiste questo luogo. Il vero problema è che siamo educati a pensarci come il massimo dell'evoluzione, l'immagine e la somiglianza del Dio padrone, e non siamo in grado di immaginarci ciò che siamo, individui limitati, circoscritti un corpo fisico, individui che hanno limitato ulteriormente la loro descrizione del mondo all'interno della ragione, individui che sono sottoposti a condizioni sociali che ne limitano ulteriormente la loro espansione emozionale, fisica e psichica. Anziché pensarci all'interno di un immenso nel quale muoverci, ci illudiamo che l'immenso sia un giocattolo a nostra disposizione in quanto creati ad immagine e somiglianza del padrone dell'immenso. Esiste un momento di transizione in cui la percezione del corpo luminoso è mediata dalla descrizione della ragione. Normalmente questo avviene quando il corpo fisico non è morto. Se la percezione del corpo luminoso non fosse mediata dalla ragione, l'individuo perderebbe la capacità di praticare la sfida nella vita quotidiana, finendo per rifugiarsi in mondi che il sistema sociale attuale indica come follia. La nostra specie, con i suoi successi e i suoi fallimenti, ha fissato l'attenzione dei suoi individui in questa descrizione del mondo, ed è in questa descrizione del mondo che gli sforzi devono essere fatti per la compattazione e la formazione del corpo luminoso. Uscire da questa descrizione aiuta soltanto chi ha disciplina sufficiente per affrontare mondi diversi strutturandosi in maniera diversa. Il corpo luminoso in formazione interagisce con i sensi e la descrizione del mondo della ragione. Quando l'individuo riesce a disciplinare la propria ragione, forzandone i limiti e chiamando le cose col loro vero nome, il corpo luminoso può sopravvivere, quando l'individuo riesce a disciplinare la propria ragione, forzandone i limiti e chiamando le cose col loro vero nome, il corpo luminoso può sovrapporre il proprio intuire all'intuire della ragione. È sempre un intuire della ragione, ma è supportato da un sentire e da valutazioni ignote alla ragione. Perché questo avvenga, è necessario che la ragione sia stata disciplinata dalla volontà dell'individuo. Si ritenga, cioè, parte dell'individuo e non padrona dell'individuo. Di questo ne abbiamo già parlato nel crogiolo dello stregone. Quanto riusciamo a vedere, alterando la percezione del luogo in cui vivrà il corpo luminoso, lo trasmettiamo descrivendolo con gli elementi della nostra ragione. Tanto più questa è disciplinata e tanto più vasta è la descrizione di quel luogo, tanto maggiori sono le aspettative e le attese del soggetto e tanto maggiori saranno gli elementi che da quel luogo affluiranno alla ragione. Gli elementi descrittivi di quel luogo affluiranno alla ragione soltanto se nella ragione si troveranno delle similitudini o delle analogie. Per esempio, i flussi dell'energia vitale si possono descrivere come acqua che scorre o come venti. La conoscenza e il processo dello sviluppo della consapevolezza di un soggetto può essere descritto come fuoco che arde e che divampa. Non si possono inserire nella ragione cose di cui la ragione non è in grado di dare in essa una collocazione. Anche il processo di espansione della ragione è un processo che avanza per sedimentazione e analogie. Quando poi si aggiungono molti dati, si producono nella ragione dei salti qualitativi sui quali procediamo espandendo e sedimentando nuovi dati e nuove informazioni. La descrizione di quanto viene percepito attraverso il corpo luminoso mentre cresce è sempre relativo alla ragione. Non può prescindere dalla descrizione della ragione. Quando il corpo luminoso o particolari settori, chiamiamoli cerebrali, percepiscono fenomeni o situazioni che non hanno nessun riscontro nella ragione, vengono dimenticati. C'è una separazione netta fra la nostra memoria e quell'esperienza. Quell'esperienza non viene dimenticata tout court in assoluto, ma viene ricordata quando noi rientriamo con la percezione nel mondo fenomenologico che quell'esperienza produsse. Pertanto, quanto noi possiamo descrivere del mondo cui accederà il corpo luminoso è relativo alle analogie che riusciamo a riprodurre attraverso la descrizione della ragione. Se la descrizione della ragione sarà popolata da santi e da madonne, solo con i santi e le madonne riuscirà a descrivere le coscienze di sé che possono essere percepite. Non perché vengono percepiti santi o madonne, ma perché la ragione dispone soltanto di quegli elementi con cui descrivere quanto la trascende. Se nella ragione ci sono molte descrizioni di quanto la può trascendere, allora la ragione pescherà per analogia da immagini diverse per descrivere il trascendente che incontra in percezione alterata. Il corpo luminoso, dunque, non va in un altro mondo, ma rimane in questo mondo, anche se questo mondo, come noi oggi lo descriviamo, non esisterà più. Non esisteranno più i legami, perché questi legami sono relativi a ciò che siamo ora. Non esistono analogie di ritorno nell'utero o di ritorno al corpo fisico. Non esisterà la formula o sostanza del mondo in cui viviamo. Ciò che noi percepiamo, lo percepiamo con i sensi del corpo luminoso e il corpo fisico può soltanto immaginare, in base alle sue trasformazioni, come sarà. Ciò che assolutamente non è, sono le relazioni che ci sono ora, le descrizioni che noi abbiamo ora, i sentimenti che abbiamo ora. Così come quando eravamo esseri feto, avevamo la percezione del mondo in cui saremmo nati attraverso il riflesso e le sensazioni che dalla madre giungevano a noi. Così ora noi abbiamo solo delle sensazioni e delle intuizioni relative a ciò che siamo, di quanto potremmo essere quando il nostro corpo luminoso sarà partorito alla morte del corpo fisico. Quando gli dèi intervengono affiancandoci, non agiscono modificando la ragione o l'oggettività in cui viviamo, ma alimentano l'intensità dell'intuire che noi impegniamo per organizzare e attuare l'azione. Arricchiscono l'energia che noi impegniamo per organizzare l'azione in funzione del nostro intento. Siamo noi che chiamiamo gli dèi attraverso lo sforzo che facciamo per organizzare la nostra strategia di vita. Siamo noi che chiamiamo gli dèi per alimentare l'intento che perseguiamo quando, manifestando l'intenzione, ne rappresentiamo il perseguimento quale arricchimento dell'intera oggettività nella quale viviamo. Alterando la percezione si può assistere alla nascita di un corpo luminoso, ma non si può vedere il mondo attraverso i suoi occhi o percepirlo nella struttura che la sua sostanza ha assunto. affermato che non esiste un altro luogo, qual è la domanda che si pone un pagano politeista? Non tanto dove andrà dopo la morte del corpo fisico, ed è una domanda tipica del cristianesimo. Un pagano politeista si chiederà: riuscirò a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Ho messo in atto abbastanza operazioni strategiche per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? La domanda da porsi non è dove si andrà, ma se ci si andrà. Un cristiano vive nell'illusione dell'azione del suo Dio. In questa illusione si culla per l'intera vita, accettando la disperazione per il proprio fallimento. Mentre si chiede dove il suo Dio lo farà andare, paradiso, inferno, purgatorio, limbo, non avrà forza per andare da nessuna parte e la morte del corpo fisico coinciderà con la morte del corpo luminoso. Un pagano politeista vive strategicamente, attimo dopo attimo, risponde ai suoi bisogni e alle sue necessità. Mette in atto delle strategie di vita nelle quali dovrà concentrare tutto se stesso. Alla fine il suo percorso porterà con sé l'unica ricchezza che avrà accumulato, l'insieme degli sforzi e delle strategie che ha fatto per vivere. Questa è l'unica ricchezza che portiamo con noi. Come l'essere feto alla nascita come essere umano porta con sé la sua crescita e le sue trasformazioni, così il corpo luminoso porterà con sé le determinazioni con le quali l'essere umano ha vissuto strategicamente la sua vita, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della vita stessa. Cominciamo ad uscire dalla concezione cristiana della vita. Cambiamo i grandi quesiti dell'esistenza. Cominciamo ad inserire un nuovo quesito a cui rispondere. Come ho organizzato la mia vita? Quali sono i miei bisogni? Come perseguo la loro soddisfazione? Qual è il mio ruolo nel sistema sociale in cui vivo? Come posso migliorare la vita del sistema sociale in cui vivo? Allora non ci si chiede più dove si andrà, ma si saprà di andare. Si saprà che la morte è una festa di nascita del corpo luminoso, perché si è attraversato l'intera esistenza concentrando tutto se stessi. Si è attraversato l'intera esistenza prendendoci nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ora costruisco l'eternità. Ora, in questo momento. Ora chiamo gli dèi. Ora, in questo momento. Ora so che andrò. Per tutta la vita ho affrontato lo sconosciuto organizzandomi per affrontarlo al meglio. Ho affrontato il sistema sociale, ho affrontato i mondi della percezione, ho affrontato le contraddizioni, ho affrontato mille battaglie, alcune mi sono andate bene, altre sono andate male, alcune ho vinto, alcune ho perso, alcune ho sofferto, in altre ho gioito. Ora posso affrontare anche questo sconosciuto, il mio trionfo. Come sarà il mondo in cui nascerò? Sarà relativo alla percezione dei sensi, qualunque questi siano, e delle prerogative della sostanza del corpo luminoso. Qualunque sia, sono pronto. Ho affrontato la vita strategicamente e strategicamente posso affrontare la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa, Anna, è la risposta al tuo quesito. Mi manca ancora una risposta da dare a una persona, ed è la pulsione di morte. Dovevo buttarla giù, sto sempre per buttarla giù, e dopo ho altre cose da fare, ma comunque prima o dopo andrà dentro anche quella. Bene, allora, visto che la risposta è stata abbastanza breve e siamo arrivati soltanto alle 7:30, mi interessa a dirvi questo che è importante. Se una persona si pensa creata d'immagine e somiglianza di un Dio, chiaramente non esiste nessuna modificazione della sua attività durante la vita. Cioè la sua vita è un dono del suo Dio e la sua morte
e il suo Dio decide dove mandarla, cosa farne di lei. Cioè non ha neanche la concezione che possa esistere una volontà che usa adesso e che possa esistere anche una volontà che userà dopo. Cioè non esiste neanche un volere, una determinazione soggettiva. Questo è il grande problema. Se invece una persona dice nella vita io mi costruisco, non mi chiedo neanche dove andrò, perché non esiste un posto dove qualcuno mi possa mandare, ma esiste solo un andare, cioè una trasformazione continua. Per cui ecco che la morte del corpo fisico non è altro che una tappa attraverso la quale ci si trasforma. Questa è l'unica realtà. Per cui le domande vanno fatte anche relative alla religione che si pratica. La religione cattolica costringe gli individui a porsi delle domande. Per esempio, una domanda idiota che si pone: chi ha creato il mondo? Come se il mondo avesse la necessità di essere creato o costruito da qualcuno. È una grandissima stupidaggine. Eppure questo è stato uno dei grandi quesiti della vita che i cattolici hanno imposto agli esseri umani per 1600 anni. Per 1600 anni hanno torturato, ucciso, massacrato, imponendo questa concezione. Perché per loro il mondo non può vivere in sé, per sé, con sé. È una cosa allucinante, una cosa impossibile, una cosa che non deve esistere come concetto. Eppure il mondo vive in sé e per sé, e basta. E noi, essendo parte del mondo, viviamo per noi e con noi, e andiamo avanti a costruire noi stessi. È proprio perché noi costruiamo noi stessi nel mondo, andiamo a costruire il mondo e le sue trasformazioni, per cui diventiamo parte del mondo e la nostra costruzione è ricchezza del mondo. Mentre invece un cristiano, un monoteista che non si costruisce, distrugge il mondo, cioè saccheggia il mondo, si appropria di ciò che è il mondo, lo fa suo, lo ruba, lo prende e non dà niente in cambio. Cioè quando è che si ruba una cosa? Una cosa si ruba quando la si prende e si è in diritto di prenderla senza lasciare niente in cambio, senza lasciare un dono in cambio. Qual è il dono che fa un pagano? Un pagano fa il dono al mondo di se stesso, cioè la sua costruzione, la sua determinazione, il suo vivere strategicamente, il suo determinare la quotidianità è il dono che lui fa al mondo, perché dopo che un pagano ha attraversato il mondo non sarà più lo stesso perché ha lasciato una traccia. E questo bisogna sempre ricordarselo. Ogni religione ha i suoi quesiti e ha le sue risposte alla vita. Il paganesimo è un sistema religioso che è al di fuori di qualsiasi sistema religioso esistente fino ad oggi, nel senso che ogni sistema religioso, magari anche orientale, che ancora esiste, è stato piegato alle interpretazioni del cristianesimo e riproduce continuamente quelli che sono gli elementi del cristianesimo. Perché, per esempio, nel paganesimo, nella ritualità pagana, una delle cose importanti è il ballo, per esempio, è il banchetto. È il star bene, perché sono sempre azioni con cui si chiama il divino, cioè le azioni chiamano il divino, non la parola. La parola può accompagnare l'azione, può esprimere l'intento, può esprimere il pathos che ha dentro una persona, ma non esiste nel paganesimo un pregare, perché non esiste un pagano che sia sottomesso a nessun altro Dio, per quanto grande sia. La più grande coscienza che c'è in questa parte dello spazio è l'essere sole. Nessun pagano si metterebbe in ginocchio davanti all'essere sole, eppure il piacere della vita, come una giornata come oggi che era splendida, ci dà un piacere immenso. Ebbene, nessuno di noi, nessun pagano, pur riconoscendo che la più grande entità, che il più grande essere che esiste in questa parte dello spazio è il sole, si metterebbe mai in ginocchio davanti al sole. Cioè soltanto un cristiano concepirebbe una cosa del genere. Che poi si vada a rappresentare una divinità col sole e si pretenda che gli altri si mettano in ginocchio, io non ho mai detto che nel paganesimo non ci fosse i semi da cui dopo è germinato il cristianesimo. Non ho mai detto che nel paganesimo non ci fosse la superstizione da cui
il paganesimo ha preso il suo pensiero, il cristianesimo, scusate, ha preso il suo pensiero. Io non ho mai detto che gli uomini non avessero a volte dei costumi che noi oggi con la nostra morale consideriamo positivi o negativi, e che poi certi costumi sono stati presi. Io non ho mai detto che la società romana non avesse il rapporto schiavistico al suo interno. Quello che dico del cristianesimo, quello che accuso il cristianesimo, è di avere elevato il cristianesimo a volere lo schiavismo, a volere determinazione del Dio, cioè il possesso delle persone lo ha elevato a fare divino, a volontà del Dio, e imposto sugli uomini. Questo è che io rimprovero, non tanto che dico che le società non vanno cambiate. Se Socrate dice una cazzata, è Socrate che dice una cazzata. Le cazzate che ha detto il pazzo di Nazareth hanno portato alla devastazione nella storia degli esseri umani. Pertanto, perché sono state elevate a volere di Dio? Perché sono state imposte con la violenza? Perché avevano lo scopo di impossessarsi degli esseri umani. Per cui questo che va rimproverato al cristianesimo. Il cristianesimo è la più grande espressione della pulsione di morte in questa parte della storia umana. Va bene, detto questo, e detto dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico, e chiesto a Ferdinando di portarmi delle altre se riesce a procurarsele, in ogni caso vedrò di procurarmi di quelle immagini che possono ben servire proprio anche per... Sì, vabbè, fanno un po' da propedeutica, perché dopo bisogna andare molto oltre, però insomma servono anche per dare un'idea di uno stadio particolare con cui percepire le cose, e almeno qualcuno può servire. Va bene, cosa ci leggiamo ora? Qualche notizia? Ma sì, dai, vediamoci farci qualche notiziola oggi. Allora, scusate un attimo solo che vedo la cassetta che fine ha fatto. Sì. Il problema è che quando i registratori che uso si rompono ho delle difficoltà. Boh, è ripartita. A ripartire con registratori nuovi. Cosa dovete fare? Sono un meccanico ma odio la tecnica. Allora, riprendendo il discorso di oggi... Un progetto per redimere i preti pedofili. Preti pedofili sotto i riflettori. Inutile chiudere gli occhi dinanzi ad un problema. Costretti a dimettersi, in America le diocesi hanno dovuto sborsare milioni di dollari per abusi sessuali. Adesso l'Università del Papa, l'Ateneo Lateranense, ha deciso di affrontare senza veli l'argomento. I sacerdoti pedofili sono soggetti con disturbi di personalità, fragili e narcisisti, che traggono dal rapporto con i minori un rafforzamento della propria personalità. In pratica si sentono padroni di persone. Identificarli e recuperarli potrebbe essere il motto. Se ne occuperà il 4 e il 5 marzo un convegno all'Associazione Psicologi e Psichiatri Cattolici. L'obiettivo è di varare progetti di recupero per religiosi affetti da turbe sessuali. Cominciamo a mettersi su quest'ottica. Ormai appare chiaro che tutto quello che è la depravazione dei preti è una depravazione dottrinale, e non è una questione patologica. Diventa patologica quando i preti fanno proprie quelle che sono le indicazioni dottrinali. Però quello che è da rimuovere nella vita sociale, poi il cattolicesimo faccia quel cazzo che vuole, è il concetto secondo cui alcuni esseri umani sono padroni di altri esseri umani o hanno dei diritti su altri esseri umani. Se non viene rimosso questo concetto, che è un concetto cristiano, perché è un concetto che è stato imposto attraverso il possesso del Dio padrone, se non viene rimosso questo è un gran casino, cioè si riprodurrà sempre chi ha turbe sessuali di quel tipo farà quel mestiere, sempre quel mestiere alimenterà quelle turbe sessuali, sempre quelle turbe sessuali riprodurranno quello che è la conflittualità sociale, e questo avverrà sempre Finché non ci si decide a sciogliere il cattolicesimo e a impedire al cattolicesimo di incidere e distruggere il sistema sociale, queste cose avverranno sempre, per volere del Dio padrone. Vabbè, allora, vi ho già detto che il Papa si è ribellato a quello che ha detto Veltroni, perché il suo campo di sterminio, che è in Africa, Dio gliel'ha dato e nessuno glielo può portare via. E un'altra notiziola del 24 febbraio del 2000, i signori della droga sono afghani, con la Columbia e l'Afghanistan, è l'Afghanistan a vantare la gran parte della produzione di sostanze stupefacenti. Attenzione, in Australia il primo buco, si parla di eroina, viene fatto a 15 anni. Per cui quando qualcuno combatteva i sovietici che avevano invaso l'Afghanistan, i cattivi comunisti, bene, quello che lui voleva non era tanto impedire l'autodeterminazione di un popolo, ma quello di usare questo territorio e questa zona per spacciare eroina, per mettere il velo alle donne, per costringere bambini in ginocchio. Questo meditate, anche perché vi ricordo che la responsabilità nel paganesimo non è una responsabilità immediata, cioè uno non è responsabile soltanto perché voleva fare una cosa e la cosa gli è andata male. La responsabilità nel paganesimo è anche tutto quello che la cosa che tu hai fatto, cioè la decisione che hai presa, ha inciso sul sistema sociale. Per cui tu puoi anche sbagliare nelle decisioni, ma non ti puoi permettere di illuderti sulle decisioni che tu prendi. Tu non hai il diritto di essere inconsapevole rispetto al mondo, non hai il diritto di non sapere cosa il mondo reagisce alle tue sollecitazioni, cosa le tue azioni producono, le tue determinazioni producono. Questo è nel paganesimo. Chiaramente il cristianesimo, Dio gli ha fatto il mondo, loro possono saccheggiare il mondo, ma è un altro punto di vista. E noi naturalmente parliamo del nostro punto di vista. Vediamo un attimino. Allora, c'è una sentenza della Cassazione abbastanza interessante. Se c'è chi rischia, la polizia non deve sparare. Dice la Cassazione che se c'è in pericolo una persona, la polizia non può sparare per evitare un furto, per evitare di fermare una persona, per evitare una rapina, per intervenire. E questo è ancora più grave quando qualcuno vuole sparare direttamente su un ladro. Per cui la Cassazione ha condannato lo Stato a risarcire una persona che si era trovata sulla traiettoria dove il poliziotto sparava. Di scienza e fede ve ne ho già parlato, vi ricordate? Il Vaticano chiede praticamente agli scienziati di chiedergli scusa perché loro pretendono troppo dalla vita. Cioè, in pratica non è il Vaticano che si scusa per aver bruciato le persone e impedito la scienza, ma è la scienza che deve scusarsi col Vaticano per essere troppo arrogante. Passiamo al Gazzettino del 29 febbraio del 2000. L'AIDS ha ucciso la cantante Ofra Hazza, israeliana. La cosa peggiore di questo è che questa cantante era talmente nota nei suoi ambienti, cioè talmente importante per Israele, che aveva tenuto nascosto a tutti quanti, compresi gli infermieri, che lei era malata di AIDS, per cui gli infermieri non hanno neanche potuto difendersi, mettere in atto quelle difese che si ha quando si ha a che fare con un malato di AIDS. E questa è arroganza. Passiamo al Gazzettino del 26 febbraio 2000. Sacrestano avvelena il parroco, diserbante nel vino per l'Eucaristia. Allora, sto poveraccio Alfio Rizzo, 53 anni, faceva il sacrestano per sto parroco. Sto poveraccio era costretto a lavorare in nero, a lavorare nella merda, perché sto prete si rifiutava di riconoscere il suo lavoro e di metterlo in regola. Lui è creato in immagine e somiglianza di un Dio padrone. Naturalmente va condannato chi mette diserbante o avvelena qualcuno, ma bisogna chiedersi anche chi costruisce le condizioni che portano alla disperazione delle persone. E dal punto di vista pagano, creare le condizioni che portano alla disperazione è più grave che non reagire nella disperazione. La Repubblica, rivelazioni della Bild, 26 febbraio 2000, già pronto il mea culpa della Chiesa. Oh, che roba è questo? Ha annunciato che il 2 marzo il Vaticano pubblicherà il documento in cui il giornale, di cui il giornale ha preso visione, in cui la Chiesa chiede perdono al mondo per i peccati da essa commessi nel corso dei secoli passati. Il documento, che porta il nome Memoria Riconciliazione, naturalmente noi questa riconciliazione non la accettiamo, e della memoria ne abbiamo ben più noi che non la Chiesa Cattolica, la Chiesa e le colpe del passato, contiene 22 sezioni suddivise in 6 capitoli. Nel documento il Papa ammette che la Chiesa in passato si è assunta gravi colpe. Il mea culpa pontificio afferma che se ha peccato la Chiesa deve ammettere le sue colpe in modo da consentire un'autentica riconciliazione, in pratica per ricostruire nuovi campi di sterminio. Questo è nel linguaggio significa. Infatti vedremo come non ha risarcito nessun perseguitato. Il giornale cita come uno dei crimini compiuti dalla Chiesa l'uso della violenza al servizio della verità. Siccome la Chiesa è solo menzogna, distruzione e strage degli esseri umani, già questo è un insulto a tutte le vittime. Pertanto è già ignominioso una cosa del genere. Fra le altre cose, il massacro rispetto da parte dei nazisti cui la Chiesa ha partecipato e che per me invece ha agito in prima persona. E chiede perdono per gli indigeni d'America e gli abitanti del continente africano ridotti in schiavitù. Vi ricordo che li stanno massacrando con l'AIDS in questo momento. Vabbè. Questo è il documento che la Chiesa Cattolica ha. Naturalmente lei può fare quello che vuole, sono affari suoi, non è importante. Il riconoscimento di quello fa solo ridere i polli, ed è solo un riconoscimento che vuole la Chiesa Cattolica da parte degli esseri umani, il suo diritto, che riconosco il suo diritto di massacrare chi non si può difendere. Dal punto di vista morale e sociale, quella mea culpa è solo un'infamia ulteriore, cioè un'infamia ulteriore alle infamie compiute. Va bene, visto che ormai siamo verso sera, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700, 049 700 838. Vi ricordo che da mercoledì 8 qui in Radio Gamma terremo quelle conferenze che avremmo dovuto tenere a Sandrigo. Comincerà Francesco con una conferenza sulla paura nella Bibbia, continuerà Gian sulla paura instillata fin da bambini, continuerò io cosa significa essere apprendisti stregoni oggi come oggi. In realtà la conferenza sarà su cosa significa essere apprendisti stregoni, e sarà concluso da Silvano, che terrà una conferenza sul vampirismo e cosa significa sottomettere gli esseri umani. Naturalmente ogni relatore parlerà per sé. Dopodiché vi ricordo la cerimonia del 1° di maggio. Pronto?
Pronto?
Ciao, dimmi.
Sono Francesco da Vicenza.
Dimmi.
Pensando al tuo concetto di illuminato, di come dici tu, mi sono dimenticato adesso perché sono un vecchio arterio sclerotico.
Di corpo luminoso,
ecco. C'è un dato significativo in quel corpo luminoso, cioè ben intenzionato e ben orientato in sostanza, no? Questo è il concetto. Ora, tu hai fatto bene, e io oserei dire una cosa che forse ti farà bestemmiare. Tu, senza volerlo, sei non un vero cristiano, sei un vero credente.
Per piacere.
Un vero credente. E molto probabilmente sei anche un grande cristiano. È questo che è inconcepibile.
Sì, stai dicendo una grandissima cazzata, perché...
Lo so, ma ti ho detto che sono un arterio sclerotico. Quindi vorrei che tu mi dassi un po' di spazio. Soprattutto il tuo politeismo si riferisce al paganesimo romano, da quel che ho capito, con tutti i risvolti positivi e negativi. Però a me è sempre colpito il fatto che quando che Gesù è stato crocifisso, impalificato, come che dicono i testimoni di Geova, comunque crocifisso, le uniche persone che hanno dimostrato una certa riconoscenza verso il suo sacrificio sono stati proprio i pagani.
Quelle sono delle strategie politiche che
hanno... Ma no, tesoro, dai! Diciamo,
dai.
No, però
riesco, non costringermi ad atti osceni in luogo pubblico.
Ma no, ma con questo non voglio difendere il cristianesimo, no, ma... che si è brutalizzato con l'inquisizione, no, no, o con altre cose, e loro chiedono perdono. Tu... non dovrebbero chiedere,
no,
perdono.
Tu puoi sostenere, cioè tu puoi sostenere chiaramente quello che vuoi, per piacere, però non imputarmelo a me almeno.
Ma no, 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 questo no, ti pare che te l'abbia imputato?
Quelli sono strategie.
Ma tu sbagli se credi questo,
Quelli sono strategie.
Tu sbagli fondamentalmente se credi questo. Io non ti ho accusato.
No, 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 no.
Io credo nelle leggi dell'amore, come che credi tu.
No, no, io non credo a nessuna legge dell'amore.
No, ma non nell'amore, nell'amore sessuologico, nell'amore, no, del rispetto dell'uno dell'altro.
No, scusa un attimo, nell'amore sessuologico io ci credo di più, se permetti.
Sì, ma non nelle aberrazioni, però, da quel che ho capito.
Ma non...
soprattutto pedofili, di questi santi preti, purtroppo, purtroppo,
allora,
purtroppo.
Scusa, l'amore sessuale, l'amore sessuale è una cosa, la violenza e la sottomissione
è quello che
cosa.
Dico che io sì, d'accordo, no, perfettamente chiaro, d'accordo, perché il sesso è un atto fisiologico dell'uomo, è un atto dovuto. Giusto, giusto quel che hai detto, la violenza la bandisco da me. Perciò ti ho detto, in un certo senso sei propagatore delle leggi dell'amore, quello vero. Quello che, cioè, ci congiunge una donna con la necessità matrimoniale o procreativa, ma però con una certa dolcezza e qualità di intenti, non con la violenza. Questo sono perfettamente d'accordo con te. Capisci, no, Claudio? Io no, può darsi che te abbia l'impressione che io stia dall'altra sponda.
No, no, tu stai facendo le tue affermazioni, però capisci che le tue affermazioni, io per carità, non è che mi fa arrabbiare, cioè le tue affermazioni hai diritto di farle tutte quante, però su di me hanno un impatto, cioè hanno un significato, capito?
No, ma io dicevo questo. Per quello dicevo, perché in te non vedo odio neanche quando che dici che Gesù Cristo è un pedofilo, capisci? Non vedo odio. In te non vedo odio. Come che riescono certe organizzazioni clericali, soprattutto quelle cattoliche, a odiare per esempio il comunismo in un modo così viscerale da far schifo, per esempio dicendone una, questo non lo vedo in te, capisci? Propagandando il politeismo, propagandando una visione della realtà pagana, non lo vedi te, e per questo io sono un po' confuso della tua intelligenza, perché io non sono molto intelligente, ma tu c'hai un'intelligenza molto viva e molto prolifica.
Va bene.
Capisci?
D'accordo.
Ma adesso non è che ti intenza,
No,
perché non dici cose a vanvera, purtroppo vorrebbero tanti che dici cose a vanvera.
Mio, ti ringrazio di avermi telefonato. Gli ultimi 5 minuti faccio ascoltare qualcun altro, o se no parlo io. Comunque, non farmi troppi complimenti dal punto di vista cattolico.
Sì, d'accordo, male, adesso ho sbagliato anche io.
No, non hai sbagliato, hai detto quello che hai nel cuore, ma al di là di questo, non fare troppi, sennò dopo vado a pari con gli insulti e dopo sono in debito.
Sì.
Va bene? Ciao, grazie.
Comunque, ciao.
Ciao, grazie. Sì, vabbè, insomma, io sono quello che sono e basta, non, né per il bene né per il male, faccio quello che devo fare perché questa è la mia sfida nella vita. Bon, detto questo, vi ricordo che il 30 aprile e il 1 maggio si tiene una cerimonia rito pagana a Jesolo. Pronto?
Pesto da cazzo!
Ecco, vabbè, adesso siamo andati alla pari. Si tiene una cerimonia rito a Jesolo dove parteciperanno quelli che... Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, Claudio?
Sì?
Devo farti una domanda, poi metto giù e ti ascolto.
Sì?
Io tempo fa ho ricercato su internet, sul sito Tripod, il tuo nome e cognome per vedere alcuni iscritti.
Sì.
E con mia somma meraviglia mi è saltato fuori il sito dei bambini di Satana.
Sì.
Ecco, vuoi così spiegare tu,
sì,
che cos'è questa associazione, questa setta?
Sì.
E perché ci sono i tuoi iscritti riportati, certo, lì?
Certo.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Allora, vediamo un attimo, scusate. Ok. I bambini di Satana, Dimitri è un poveraccio che è stato arrestato e Biffi, il cardinale di Bologna, con la sua banda di tipo Ferrari e Dal Re, gli ha tirato una trappola, chiamavano una trappola giuridica, in cui lo ha messo in galera, accusandolo di aver violentato una donna e ammazzato un bambino, roba di questo genere. Questo qua si è fatto un anno di carcerazione preventiva finché non c'è stato il giudizio della Corte d'Assise. Il giudizio della Corte d'Assise lo hanno praticamente assolto perché il fatto di cui era accusato non è mai avvenuto. Dopodiché, pochi giorni fa, c'è stata un'altra sentenza in Corte d'Appello che ha convalidato la questione. Cioè, in pratica, Marco Dimitri è stato accusato di fatti che non erano mai avvenuti. Questo poveraccio è venuto alla conferenza di Treviso e per farmi un favore mi ha messo i miei libri, la presentazione dei miei libri su internet ancora 2 anni fa. E siccome a lui gli piacciono questi libri, lui nel suo sito li propaganda. Ora, se qualcuno ha ascoltato la nostra trasmissione sa benissimo che noi e il satanismo non abbiamo niente a che fare. Sto Marco Dimitri si sta sempre più avvicinando a posizioni pagane. Ora, io non so cosa lui faccia o cosa lui non faccia, però sta di fatto che tutto quello di cui è stato accusato finora è stato assolto. Sta di fatto che gli piacciono i miei libri e che a lui gli va di fare propaganda ai miei libri. Per cui lui è libero di fare propaganda ai miei libri, è libero di presentare tutto quello che vuole presentare. Personalmente io l'ho conosciuto e non è una cattiva persona, anzi è una persona più povera che non cattiva. Secondo me è innocente, ci sono 2 sentenze, una della Corte d'Assise e una della Corte d'Appello che lo confermano, ha altre imputazioni in corso, cioè è stato accusato di altre cose, affronterà il suo tribunale, affronterà le accuse, se verrà condannato sarà condannato. Io personalmente, dopo averlo conosciuto, dico che montare una cosa del genere è stata solo un'infamia e mi sta bene che Marco Dimitri faccia propaganda dei miei libri, tutto là. Mi sta bene che chiunque mi permetta di diffondere il mio pensiero, mi sta bene fare conferenze nei centri sociali, nei farli nei comuni, nei farli dove posso farli. D'altronde esistono dei posti dove certa gente mafiosa interviene per impedirmi di parlare. E quando qualcuno mi dice io ti do una mano per parlare, a me chiunque mi dà una mano per diffondere il mio pensiero mi sta bene, perché io non do niente, cioè non pago qualcuno che lo faccia, né pretendo che qualcuno che intende diffondere il mio pensiero si adegui al mio pensiero. Pertanto io prendo gli alleati che trovo all'interno di un'infamia che cerca di distruggermi. Scusa Stefano, ho finito il discorso e chiudo la trasmissione. Vi ricordo che questa trasmissione è Magia Stregoneria Paganesimo e che io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo, che ho trovato su tutti i siti internet senza problemi, è Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove continuiamo il mobbing. Vi ricordo le conferenze. Mercoledì 8 c'è la prima conferenza con Francesco, relatore sulla paura nella Bibbia. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Ora io però ho un piccolissimo problema di nastri, per cui abbiate un attimo di pazienza, perché fra stacchi e tutto il resto io ho qualche piccolissimo problema, anzi forse qualcuno di più. Ciao ancora e a risentirci a giovedì prossimo.